Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Allora, Retrograde, loro sono i Pearl Jam, venerdì 17 aprile 2020, 9.39, io sono Emilio Pappagallo, con me, come noi, con Alessandro e Maurizio nel The Rock Show, come ogni venerdì c'è il nostro Boris Sollazzo per il Sollazzo del Pappagallo. Insomma, parlavamo di Devils, io, Boris, sono riuscito a vedere le prime due puntate nel frattempo e devo dire mi è venuta una curiosità pazzesca di andare avanti. È una serie fatta molto molto bene e quindi io vorrei che si, anche se tu sei in questo momento in collegamento da casa, che presentassi tu il nostro ospite, che abbiamo anche lui al telefono.
Beh, io la prima volta che lo presentai fu alla conferenza stampa di Suburra e dissi: l'uomo che quando recita Ostia è come Al Pacino, perché aveva fatto appunto Suburra con Solli, ma Non essere cattivo. Poi abbiamo scoperto che anche fuori da Ostia era pure meglio di Al, quindi vi presento l'unico altro uomo oltre ad Emilio Pappagallo di cui mia moglie è gelosa, Alessandro Borghi.
Ciao Alessandro, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, come state? Che bello sentirvi.
Bene, benissimo. Boris, vai.
Allora Ale, no, intanto dicevamo che trovo fantastico che ci sia una serie finalmente fatta anche da italiani, con produzione italiana, scritta da parte tra l'altro del team che aveva fatto anche Suburra, Cesarani e Petronio, che ha lo stile europeo, contenuti europei e però anche quel modo muscolare di muoversi degli americani, cioè e credo che sia stata una sfida molto molto forte, cioè quello di cercare di costruire un prodotto che di fatto andasse bene in entrambi i mercati, soprattutto per te che ne sei insomma il centro.
Beh sì, cioè nel senso era un progetto che sin dall'inizio insomma avevo messo come presupposto il fatto che avrebbe richiesto un grande impegno sotto molti punti di vista, no? C'erano da affrontare una serie di caratteristiche che finora non avevo affrontato: la lingua, il dialetto, l'applicazione alla finanza, il fatto di girare con un cast internazionale, insomma tutte cose nuove. Però noi ne abbiamo parlato, perché insomma ne abbiamo parlato da amici, quindi mi sono confessato e ti avevo detto che avevo una sana paura di tutta quella situazione là. In realtà poi la differenza in quelle situazioni la fa la squadra, e io sono stato davvero fortunato, perché sia tutto quello che era davanti la macchina da presa, ma soprattutto quello che era dietro, è stata una squadra incredibile. Mi hanno veramente permesso di affrontare questo viaggio senza pensieri e mettendomi allo stesso livello di tutti, accogliendomi, cioè, ed è una cosa che nel cinema non è sempre scontata, almeno io non la do per scontata, e quindi io ci ho messo l'impegno e mi è stato dato indietro un sacco d'amore ed è venuto fuori diavoli fondamentalmente.
Con Dempsey com'è andata? Nel senso che io devo essere sincero, a me mi ha stupito, perché io non l'ho mai considerato un attore clamoroso. Poi prima di questo aveva fatto anche Harry Kebber e mi ha fatto ricredere, cioè uno che è stato penalizzato dalle quante? 25, 30, 14 serie di Grey's Anatomy, insomma.
Ha fatto tipo 500 puntate di Grey's Anatomy.
Sì. Manco Santa Barbara.
No, veramente, cioè, una volta me l'ha detto, che è un po' incredibile questa cosa, veramente assurda. È stato molto divertente quando lui e Laia Costa si sono presentati il primo giorno. Laia, che è un'altra un'attrice incredibile, un genio, un peperino, gli ha detto: ciao Patrick, ora scusami, io purtroppo non ho visto nessuna delle tue serie. E lui con un sorrisone gli ha detto: non ti preoccupare, adesso ti regalo tutti i 78 cofanetti. No, con Patrick è andata benissimo. Io sono d'accordo con te, nel senso, io non ho potuto ricredermi, perché anche io non avevo visto le sue cose, quindi non lo conoscevo bene, avevo visto un po' di roba così sparsa, e secondo me è un attore straordinario, cioè nel senso su Diavoli è stata per me proprio la spalla su cui poggiarmi nei momenti di difficoltà. È sempre stato dalla mia parte, è uno molto preciso, quindi siamo molto simili in questo. Era uno molto rigoroso nella richiesta del silenzio, della concentrazione, della precisione. Ci siamo scambiati un sacco di idee e dal primo giorno, io lo racconto sempre, ero spaventato perché non sapevo quale sarebbe stato il suo approccio con me e con il progetto, non essendo, sai, una star hollywoodiana, comunque c'è poco da fare. Invece mi ha mandato questo abbraccio, sembrava ci conoscessimo da 20 anni, e mi sono sentito subito molto rilassato. È nata una bellissima amicizia e una grande stima lavorativa, secondo me.
Non so perché mi sono eccitato al pensiero di te e Patrick che si abbracciate.
Sì, siamo tutti un po' così comunque.
Senti, senti Boris, scusa, io volevo fare una domanda adesso, vai, banale forse, però ad Alessandro volevo chiedere, io so, appunto ho visto le prime due puntate, reciti in un inglese perfetto, cioè perfetto proprio per il ruolo, ma so, molto fluente, e devo dire che come dicevi tu all'inizio, insomma, non deve essere stato facile, tra l'altro al di là della recitazione in un'altra lingua, poi insomma, si parla di questioni economiche, devo dire in modo molto accattivante e comprensibile, poi è una specie di, insomma, di thriller, quindi vedrete, poi vi appassionerà, io non vedrò di vedermi la terza puntata quando torno a casa oggi, però insomma quanto è stata difficile la preparazione di insomma della recitazione in questo modo fluente in inglese?
Perché? Ma allora guarda, c'è da dire questo, potrei dirti ma sai guarda ho studiato 2 anni tutti i giorni, non è assolutamente vero, nel senso io sono molto fortunato, ho un buon orecchio,
sì.
E guardo tutto in lingua originale da sempre, cioè anche da molto prima di voler fare l'attore in una certa maniera, quindi ero abituato a sentire l'inglese, ma ero abituato a sentire l'inglese applicato all'intrattenimento, che sembra una cosa stupida, ma in realtà per me voleva dire tanto proprio. E allora che cosa è successo? Che a un certo punto mi hanno chiesto di fare questa cosa e io ho dato per scontato di poterlo fare senza sapere assolutamente se ce l'avrei fatta. Ma no, nel senso che quando studiavo recitazione, uno dei miei insegnanti, quello che mi ha dato di più, che si chiama Andrea Costantini, mi disse: guarda che se non ci credi te, non ci crede nessuno.
Certo.
Cioè, sì, quindi prima di tutto tu devi convincerti di essere un head of trading e di vivere a Londra da 15 anni. Se tu ci credi, molto probabilmente ci crederanno anche gli altri. Poi devi lavorare ovviamente su una parte tecnica, però quella arriva, come dicevo prima, dal supporto di persone, di professionisti, di persone competenti. Per me sono stati fondamentali i miei coach, e poi sai, il primo regista che è Nick Carran, il secondo è Ian Michelini, il primo italiano, il secondo è inglese, però Nick è proprio inglese, è proprio un poscione inglese, sì. Quindi noi parlavamo tutto il giorno e lui è stato un po', abbiamo fatto un po' così un coaching irrazionale, chiamiamolo, ecco. E alla fine, infatti tu vedrai che dalla prima puntata alla decima c'è un'evoluzione del mio inglese che fa molto ridere, cioè tipo, ma tipo che in realtà mi sono trasferito a Londra la prima puntata e poi la decima erano 10 mesi che stavo a Londra. Però è andata bene.
Senti, dall'altro
una cosa su questo, a me era capitato di parlare con la Morante e la Bellucci, che dicevano che quando recitavano in francese recitavano meglio, e lo confermo, secondo me quando recitano in francese recitano meglio di quando recitano in italiano. È possibile, nel senso che ho l'impressione che quando tu devi recitare in un'altra lingua forse stai ancora più attento anche alla musicalità delle parole, a quello che magari dai per scontato nella lingua, nella tua lingua madre.
Allora, questa è una cosa che io trovo estremamente possibile, nel senso che foneticamente secondo me l'inglese per esempio è più figo dell'italiano. Quindi anche se tu devi dire a uno che hai preparato oggi i tortellini, ma io lo dici in inglese, comunque sembri fighissimo, poi sembra uno che lavora per la CIA, capito come queste cose. Però a parte questo, c'è una cosa, c'è passata la prima fase che è quella dell'incertezza, cioè quella dove si sente magari che non sei sicuro di come la stai dicendo e perché la stai dicendo. Se a un certo punto riesci ad acquisire una mezza consapevolezza della lingua, è vero che secondo me, cioè non so se è meglio, però sicuramente scopri delle parti di te che con la tua lingua non riesci a tirare fuori, ovviamente, perché cioè, noi comunichiamo con quello fondamentalmente, no? Quindi dice, abbiamo l'strumento, la lingua e il corpo, quella roba lì. Quindi se uno lo levi dal suo paese d'origine e lo costringe ad adattarsi ad un'altra situazione, vai per forza ad aggrapparti ad altre cose. E io ho scoperto un sacco di altre cose, cioè io mi sento davvero molto a mio agio a recitare in inglese, non so se sarebbe uguale anche in una lingua che conosco meno dell'inglese, per esempio il francese o spagnolo, ma probabilmente potrebbe essere interessante anche quello. E tu sai bene, Boris, che questo è legato al fatto che io dico sempre che è molto meglio fare un film in latino arcaico piuttosto che fare un film dove uno ti chiede di fare tutto il personaggio in italiano pulito, perché l'italiano pulito non esiste,
certo.
Non esiste, non
verissimo,
esiste un
esterno
che parla italiano pulito, cioè neanche Conte quando dice il decreto parla italiano pulito. quindi non c'è motivo.
Ma allora, sarebbe anche un film poco credibile.
La possibilità di caratterizzare personaggi.
Certo, certo. Bene.
Senti Alessandro, scusa, ti volevo chiedere, ieri invece io mi sono gustato un fuori onda, un servizio tra te e Patrick Dempsey in cui parlavate un po' dell'esperienza reciproca, no? E sì, parlavi un po' di, come dire, di, della conduzione registica che c'è stata. Mi veniva in mente mentre guardavo e ho pensato, tua prima esperienza internazionale. Noi viviamo, secondo me, a volte anche in modo errato, una sorta di, come dire, di senso di inferiorità verso i grandi prodotti internazionali o per esempio americani. Tu hai avuto modo, per esempio, di stare accanto a uno che, come dicevi tu giustamente, è a tutti gli effetti una star hollywoodiana. Siamo tanto indietro noi, no?
Ma no, ma zero.
Ecco.
Ma noi, guarda, se posso dire, in realtà siamo quasi avanti. Cioè,
ecco, certo, grazie, che... grazie, grazie.
No, ma nel senso che, guarda, dipende tutto quanto dalla possibilità che viene data a chi fa parte del prodotto, del progetto, di non sottovalutare il pubblico. Sta tutto lì, cioè sei tu che decidi. Noi tecnicamente siamo in grado di fare tutto quello che fanno gli altri, e non smetterò mai di dirlo, lo facciamo con un ventesimo dei soldi degli altri.
Esatto.
Ce lo scordiamo mai questo. Però Diavoli è proprio l'esempio lampante di questa roba qua. Cioè sul set non c'era una distinzione, voglio dire, c'eravamo io e Cascia, che poi Cascia non è neanche italiana ma lavora nel mercato italiano,
sì,
insomma.
Certo, certo.
Però io e lei, il resto erano tutte persone che venivano da tutte le parti del mondo e non c'era assolutamente una differenza. Quello che dicevo e che mi faceva molto ridere è che magari, per esempio, Patrick è uno, come dicevo, che mentre facevamo le prove, se mentre facevamo le prove sentiva un rumore, lui si incazzava da morire e ricominciava da capo, ok? No, lo faceva apposta, diceva: no, adesso fino a quando non fanno silenzio ricominciamo da capo, no? E io gli volevo dire a Patrick: mio, ma se tu ogni giorno sul set di sottura famo venire il mardo testa, cioè, lo sai che succede? La gente che fa: quanto sta a Roma? Roma ha fatto poi il trasloco mentre gli sta a fare quindi sono dei momenti incredibili,
quindi c'è una preparazione,
siamo
che
siamo stati forgiati dalla sopravvivenza. Che
senti qua, prima di passare alla prossima domanda, intanto c'è un sacco di messaggi per te Alessandro, cioè, ne leggo due tre. Domenico: grandissimo Alessandro, attore universale, promettici di non farti mai vedere in una fiction Rai o Mediaset. Vabbè. E poi, vabbè, qualcun altro scrive: avrei una domanda per il sublime Alessandro Borghi, che ho adorato in Napoli Velata. Dato che ha orecchio per le lingue, ha avuto più difficoltà con l'inglese o il napoletano? Ne stavamo parlando prima, scherzo. Complimenti a tutti,
è sì, il napoletano
ecco,
certo.
E poi dice
tu sai che nel napoletano, io dico sempre questa cosa, ci sono secondo me tre dialetti che non si possono riprodurre senza essere sgamato, questo è il napoletano, il siciliano e il romano,
sì.
Tutto il resto si può fare,
è vero.
Cioè non esiste uno che te può fregare se tu non sei di Roma, non sei di Napoli, non sei siciliano.
Adriano Celentano in Rugantino lo dimostra,
ma lui è stato uno dei più grandi esponenti di questa storia, <dalla parte. ride> cioè, era tipo come con il Bondi quando faceva il romano,
sì, bravo, sì, bravo. Terrificante. Che poi chissà perché il romano si ha l'impressione di poterlo riprodurre facilmente, secondo me, cosa che non è, magari non si ha la stessa impressione forse per il siciliano, per il napoletano. Il romano pensa dove si lanciano, no? I non romani effettivamente poi si becca subito,
ma che stai a dire, poi esatto. Basta, adesso solo questo,
bravo, sì,
poi
esatto.
Fanno la parola successiva, è già sgamato
qualcuno,
quindi è stato più difficile sicuramente cercare di essere credibile in napoletano, perché sapevo che i napoletani mi stavano a guardare, erano pronti a dire: fratello, non ci sei riuscito.
Qualcuno ti chiede di provare,
aveva paura del mio giudizio, aveva paura,
esatto. Qualcuno ti chiede di provare col Veneto, diretto Veneto, poi qualcun altro ti dice
che del nord sono più facili, infatti io nei tempi del nord
sì,
me la cavo bene, non vedo l'ora, io li fa, capito, uno tipo che viene dalla Val d'Aosta da Bergamo, è bello, è bellissimo, c'hanno degli dialetti molto più gestibili, e se tu ci lavori bene puoi sembrare di lì, perché ti lavori soltanto sulla cadenza, no? Certo, ovviamente se ti chiedono di parlare bene costretto è un po' complicato, però insomma si può fare. Invece quelli del sud sono più difficili perché sono più radicati, almeno secondo me, insomma.
Tra l'altro, dunque, qualcun altro scrive: Alessandro, tu e lo Zingaro di Suburra non mi avete fatto dormire dalla paura, mai successo. Ora, perché ora vedrai Devils, cioè un altro tipo di paura.
Con Devils non dormi mai più nella vita.
No, con Devils
con Davis avrei paura che ti shorta qualsiasi cosa, anche la lista della spesa. Io devo ancora capire bene che vuol dire, però mi fa cagare sotto.
E come lo dici, no? E come lo dici che... Senti, poi tra l'altro devo dire che dopo, insomma, il film si apre nel 2011, dopo la grande crisi del 2008, adesso rivedere, cioè vedere tra l'altro questo, questa serie oggi alle prese con una nuova crisi internazionale, con di nuovo la finanza in qualche modo che fa delle operazioni, con questioni di politica, diciamo così, internazionale, europea, gli eurobond, lascia, come dire, dà un'inquietudine ancora maggiore, Alessandro, secondo me. Tu che dici?
Ma guarda, cioè, in realtà noi abbiamo detto, no, questa roba è stata nel male, perché avremmo preferito tutti, insomma, potercela vedere in una situazione naturale e comune, però è stata mezza profetica,
sì.
Nel senso che, cioè, mai ci saremmo immaginati di trovarci al giorno dell'uscita della serie e parlare appunto di gestione dell'economia che, come ho detto più volte in questi giorni, è diventata a tutti gli effetti uno strumento politico, cioè ha a che fare con i cittadini in una maniera che noi non avremmo mai potuto immaginare, ma io stesso, cioè, diceva, ah, beh, la finanza, ok, io di finanza non capisco niente, la finanza sta laggiù, quelli fanno le loro cose, Wall Street, Canary Wharf, shortano, cosano, vendono titoli, ma a me non me ne frega niente. Invece bisogna rendersi conto che tutta quella roba ha molto a che fare con noi, e diavoli, è il modo più semplice per spiegarlo a tutti, compreso me.
Quindi tu ci vuoi davvero? Quindi,
nel senso, io ho fatto un altro giorno, ci siamo morti da ridere con io e Michelini, no? Perché a un certo punto abbiamo visto un pezzetto di una puntata in italiano doppiato, e lui mi ha guardato e mi ha detto, oh, finalmente avevamo capito sta scena. È fatto molto ridere. Che un giorno l'abbiamo fatto 100 volte in due. No, perché ci sono delle dinamiche che, se uno magari prova a spiegartele in una situazione decontestualizzata, dici, no, guarda, non la posso capire mai. Invece, attraverso diavoli, soprattutto andando avanti, ci sono proprio degli escamotage che sono, permettetemi il paragone, ma non è un paragone, è semplicemente una citazione, quel grandissimo film che è stato The Big Short, La grande scommessa, no?
Sì.
Loro hanno trovato un modo meraviglioso di spiegare la finanza. Ti ricordi, facevano quei freeze dove all'interno c'erano proprio delle spiegazioni che erano fatte con le immagini.
Sì,
ecco,
sì, sì.
Diavoli fa un po' questa cosa qui. Ogni volta che c'è una cosa particolarmente complicata, trova il modo di fartelo spiegare da un personaggio in maniera che diventi comprensibile da tutti. Ed è importante in questo momento, perché in questo momento noi stiamo vivendo quella roba là, sotto un altro punto di vista, sotto probabilmente un altro periodo storico, perché insomma lì è successa una roba abbastanza importante, però è questa roba qua, cioè le crisi, nei momenti di crisi le dinamiche sono sempre le stesse, quello che cambia è l'entità della crisi. Quindi le dinamiche che troviamo all'interno di diavoli sono cose che possiamo assolutamente riconoscere nella situazione attuale.
Senti, Boris,
quindi
purtroppo
prossima serie di Devils sugli Eurobond che la Germania non ci vuole,
esatto,
dare. E Dempsey che minaccia, la Merkel.
Ma tu scherzi, ma sicuramente, insomma, se ci sarà una seconda stagione, qualcosa bisognerà mettercelo dentro, perché questo è tutto materiale da tenere, insomma, mi sembrerebbe un peccato non sfruttarlo, ecco.
Boris, dobbiamo purtroppo salutare Alessandro, anzi dobbiamo proprio chiudere perché abbiamo finito il tempo, però se vuoi fargli l'ultima domanda e poi cerchiamo di strappargli la promessa appena sarà finita tutta questa situazione purtroppo che stiamo vivendo, di cercare di averlo qua in studio con noi.
Molto
volentieri, anche perché io devo riabbracciarlo, Alessandro è una delle poche persone che proprio mi manca abbracciare. Quindi, no, però ti voglio dire, io adesso ho la conferma, cioè tu un po' mi farà male perché non ci vedremo per un po', però ti devi trasferire, secondo me, negli Stati Uniti o fuori per qualche mese o qualche anno, nel senso che mi sembra che il salto adesso sia un passo, non so se lo senti, anzi il salto è già avvenuto, diciamo, il rimanere è importante in questo momento, senza chiaramente lasciare il cinema italiano, non so se lo senti pure tu questo passaggio.
Ma mio, che ci devo dire? cioè, nel senso,
magari.
No, io cambio molto spesso idea su questa cosa, nel senso, io ho un agente in America che è un agente anche abbastanza importante, molto figo, è uno che mi spinge, mi promuove, e cioè, stiamo cercando di fare un lavoro, chiamiamolo di fino, per usare un'espressione che mi piace, cioè di non arrivare nel mercato americano a fare l'italiano che suona Armandolino, ma a cercare di far parte di un condominio, perché a noi ci trattano sempre così, capito? Dico, sì, c'è sta uno che può fare uno che cucina la pizza, siamo a bordo,
sì.
Romano viene,
ti fanno crescere i baffi e ti fanno imparare a cantare, esatto. Sole mio.
E invece stiamo cercando di non cadere in questo luogo comune, sia per quanto riguarda gli Stati Uniti, sia per quanto riguarda il mercato invece del Regno Unito, che è comunque interessante, anche anzi forse più interessante per me, visto Diavoli e visto il lavoro che è stato fatto sull'accento. Però ci sono, vivo dei momenti dove dico ok, basta, adesso mi trasferisco perché lì si fa la roba fica, da paura, di qua e di là. E dei momenti dove invece magari sto a casa, mi arriva una bella sceneggiatura da un produttore che stimo, che ne so, in questi giorni, per dire, ho parlato spesso con uno di quelli che amo di più, che è Matteo Rovere, no? E Boris lo sa, lo so, io stimo, che per me è proprio sinonimo di qualità, e leggo una cosa che mi manda e dico, ma posso pure non annacere forse in America, che tanto è bello qua, cioè, capito? Non lo so, sono molto combattuto. Quindi io credo che a un certo punto succederà che mi arriverà una, come dire, una proposta di fare qualcosa, mi chiederanno di fare un self tape, io lo farò, sarò convinto di averlo fatto malissimo e mi prenderanno, come succede.
Io non vedo l'ora.
Va bene, ricordiamo l'appuntamento questa sera con la prima di Devils, Diavoli, su Sky Atlantic, insomma, Sky Atlantic. Quindi Alessandro, noi ti ringraziamo per essere stato con noi quest'oggi.
Grazie.
Al telefono, e ti aspettiamo appena possibile presto qui in studio con noi a scegliere la musica.
Grazie
e a chiacchierare
tutti, ragazzi, buona grazie. Quarantena e buon lavoro.
Grazie Alessandro, a presto, grazie. Ciao Boris, ti voglio bene. E Boris, anche noi ti vogliamo bene, anche noi, anche noi ti aspettiamo presto qua in studio Radio Rock. Intanto ti ringraziamo, dai, ti ringraziamo e ti mandiamo un grande abbraccio. A settimana prossima con il Solazzo e Pappagallo. Venerdì prossimo The Rock Show invece torna lunedì mattina alle 6. Passate un ottimo weekend. Ciao a tutti. Ciao. A lunedì. Ciao.
Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.